Benvenuti in questo nuovo podcast di Zero Days e in questo episodio vorrei parlare di educazione civica digitale, o meglio come intendo io l'educazione civica digitale, ossia vorrei analizzare 10 principi, 10 regole che possono valere sia per noi sia per eventualmente parlarne con adolescenti, con ragazzi, con persone giovani che si stanno avvicinando al mondo digitale e che in realtà si trovano già in mezzo al mondo digitale perché crescono e nascono con i tablet e i telefoni, non come chi ha conosciuto prima una fase, diciamo, analogica, poi una digitale, ma molti ragazzi, molti adolescenti oggi, già quando hanno pochi anni, iniziano a utilizzarle. Quindi l'idea di educazione civica digitale è come una serie di una decina di principi o di considerazioni o di riflessioni molto, molto generiche e molto ampie che però possono servire per un uso migliore della tecnologia. La prima considerazione che mi viene da fare è sulla cosiddetta cittadinanza digitale, ossia essere bravi cittadini e buoni cittadini nel mondo online. Il problema qual è? Dunque, il problema alla base di questa prima regola è che il mondo online nel quale noi tutti entriamo grazie a internet, al web, agli smartphone, ai tablet, a WhatsApp, a Facebook, a Instagram, insomma al nostro utilizzo quotidiano, è un ambiente che è completamente nuovo e che è molto diverso per alcuni aspetti da quello nel quale viviamo ogni giorno. E allora è un ambiente che ha le sue regole e che richiede ai suoi, tra virgolette, cittadini un determinato comportamento. Innanzitutto bisognerebbe riflettere sul fatto e anche insomma divulgare questa cosa che essere cittadini digitali significa soprattutto comportarsi in tre modi. Il primo è amare questo nuovo mondo online, usarlo bene e rispettarlo, cioè avere sempre ferma la convinzione che le tecnologie sono uno strumento positivo che porta al progresso dell'umanità, che diffonde cultura e civiltà e che quindi non va penalizzato di default, ma va usato bene, rispettato e amato. La seconda regola per essere dei bravi cittadini digitali è che bisogna seguire determinate norme, perché il web, le chat, la conversazione interpersonale non sono luoghi senza leggi dove si può fare di tutto, ma hanno appunto delle norme, hanno delle norme che li caratterizzano e che servono anche a rispettare gli altri utenti. Bisogna infine comprendere il mondo digitale fino in fondo, in tutti i suoi aspetti, e non fermarsi a una osservazione superficiale. E comprendere il mondo digitale e essere così dei bravi cittadini serve per migliorare la vita in società, per aumentare le proprie conoscenze giorno dopo giorno, per comprendere come veramente le tecnologie ci possano essere utili nella nostra vita quotidiana. Perché è indispensabile parlare e fare una riflessione sull'idea di cittadino digitale e perché è importante comprendere tutti gli aspetti di questa nuova cittadinanza digitale? Ma innanzitutto perché internet, il web, i social network, le nuove tecnologie consentono di conoscere persone nuove, anche lontane, di altri continenti o di altri stati con cui scambiare informazioni. Si incontrano persone simili a noi, che hanno i nostri gusti, con cui si possono condividere le nostre esperienze, con cui ci si può confrontare, per essere a volte anche meno soli, per combattere la solitudine, però si possono anche incontrare persone che hanno idee completamente diverse dalle nostre, che quindi ci possono fare cambiare idea, possono integrare le nostre opinioni. Per la cittadinanza digitale poi è importante il fatto che permette di avere accesso a un panorama culturale enorme, articoli, libri, enciclopedie, video, testi che ci possono togliere ogni dubbio su questioni anche complicate, che materiale che ci può aiutare a studiare, a risolvere da soli anche tanti problemi e a trovare risposte anche a quesiti complessi. L'essere digitali ed entrare nello stato digitale ci permetterà anche di, ad esempio, contattare dei veri esperti, di creare gruppi di persone appassionate di un particolare argomento, di un particolare evento, di accrescere insomma le nostre competenze nel mondo reale. Al contrario, il non essere cittadini digitali e il non conoscere quali siano le regole del cittadino digitale o addirittura non entrare proprio in questo mondo può comportare esclusione da tutte le attività più belle, ma anche dei pericoli per poca dimestichezza con il mondo online nel caso ci si dovesse entrare improvvisamente. Quindi, prima regola da tramandare, su cui riflettere, l'importanza di essere cittadino in un mondo online, in un mondo digitale, quindi la cittadinanza, la cosiddetta cittadinanza digitale. Secondo punto e seconda regola, riflettere sempre sull'accesso alle tecnologie e sulla cosiddetta esclusione digitale, il diritto all'accesso e l'esclusione. Il problema qui è chiaro, cioè tutti dovrebbero, anzi tutti devono, però è meglio dire tutti dovrebbero, poter accedere a internet, a WhatsApp, ai social network, a Facebook, a Instagram, a tutta la vita online. Perché oggi nel mondo moderno accedere alla conoscenza online e poter mantenere contatti con tutte le altre persone collegate si configura come un vero e proprio diritto. E al contrario, chi viene escluso da questo mondo digitale, ad esempio per motivi geografici, per motivi economici, non si può avvalere di tutti i benefici connessi all'essere online. In particolare, accesso, nella seconda regola che sto dando e su cui vorrei riflettere, diritto di accesso significa tre cose. Prima cosa, il potersi collegare a internet da qualsiasi luogo, da casa, dalla scuola, da un edificio pubblico, da un laboratorio, da qualsiasi posto. Seconda cosa, potersi collegare con qualsiasi dispositivo, quindi un computer, un netbook, un notebook, un orologio, un braccialetto, un tablet, un telefono. Terza cosa, potersi collegare alla rete gratuitamente o comunque a dei costi accettabili, anche con servizi pubblici. Ora, diritto all'accesso si concretizza se sono realizzate queste tre condizioni. Potersi collegare da qualsiasi luogo, potersi collegare da qualsiasi dispositivo e potersi collegare gratuitamente o con costi irrisori. Di solito però, soprattutto in paesi del terzo mondo, ad esempio, si verificano situazioni di esclusione. E l'esclusione di solito avviene o per motivi geografici, ad esempio il luogo che deve essere cablato non può essere raggiunto dai cavi, dai satelliti, non passano linee di comunicazione, neanche le reti mobili, oppure per motivi economici. Perché troppo è costoso, perché il collegamento è riservato soltanto alle persone più ricche o alcuni ceti della popolazione e così via. Quindi seconda regola di educazione civica digitale, che già è consacrata in molte carte, anche internazionali, in carte dei diritti, è il diritto all'accesso. Diritto all'accesso e combattere l'esclusione digitale, il tenere le persone lontane dal mondo online e dalla rete. La terza regola è vedere l'importanza della rete non solo come patrimonio di conoscenza, ma anche come grande mercato, e quindi dal comprare e vendere online al vedere i benefici del commercio elettronico, della possibilità di fare vera e propria attività commerciale, anche privata, anche personale in rete. Tutti sanno che nel mondo online oggi si può acquistare qualunque cosa, dai libri, i videogiochi, le canzoni, le console, l'elettronica, i cibi, i fumetti. Si entra, insomma, in un enorme mercato dove si può recuperare ogni prodotto. In questo mercato però ci sono anche molti truffatori, molte persone che cercano di ingannare altre persone, soprattutto se queste altre persone non sono esperte come loro. Da un lato, quindi, in questa regola bisogna stabilire come sia necessario sfruttare al meglio la possibilità di avere sul computer o sul display del telefono il più grande mercato a disposizione. E in particolare si possono cercare in rete tutti i prezzi più convenienti, confrontando le offerte, confrontando le spedizioni, i costi di spedizione da ogni parte del mondo, ma si possono anche cercare ad esempio oggetti rari, albi originali di fumetti, videogiochi non più in commercio. Ci sarà sempre qualcuno nel mondo probabilmente con quell'oggetto che stiamo cercando. Allo stesso tempo però, come in ogni mercato, ambito commerciale, non ci si deve fidare ad esempio di siti web strani che non hanno ad esempio recensioni, che non sono valutati positivamente dagli altri utenti, che richiedono per il pagamento strane operazioni. E soprattutto se si è adolescenti o se si è giovani è sempre meglio parlarne con i genitori, soprattutto con riferimento al pagamento, e cercare di scoprire insieme questo grande mercato online, che è una delle caratteristiche più interessanti oggi di questo quadro elettronico. Quindi, terzo principio, conoscere bene anche i limiti e i grandi vantaggi di questo enorme mercato online, con alla base le transazioni e il commercio elettronico. Quarto principio di cittadinanza digitale, di educazione civica digitale, possiamo chiamarla come vogliamo, è l'attenzione al dialogo online, cioè alla comunicazione in questo nuovo ambiente, districandosi tra verità e tra bufale. Il problema qual è? Il problema è che comunicare online in questo nuovo ambiente richiede particolare attenzione, forse ancora maggiore attenzione che parlare di persona, che dialogare tra gli amici, una cosa che ormai ci viene naturale e cui siamo abituati. Innanzitutto la non presenza dell'interlocutore può portare a mantenere i toni troppo informali, sino ad arrivare a una vera e propria espressione di aggressività nei confronti dell'altra persona o a scrivere espressioni d'odio. Questo perché lo schermo, il telefono, il tablet creano un effetto che viene chiamato disinibitorio, cioè si pensa da un lato di essere anonimi, cosa che non è vera, cioè si ha la percezione di un anonimato. E dall'altro, la mancanza della presenza dell'altra persona può portare soprattutto le ragazze, ad esempio, chi è più debole, a usare dei toni estremi e a portare avanti anche attività di aggressione e di bullismo. La cosa più importante e la regola è che ci si dovrebbe comportare online proprio così come ci si comporta offline, cioè con lo stesso livello di educazione. E perché è opportuno riflettere su questa regola, su questa quarta regola dell'attenzione al dialogo? Innanzitutto perché è necessario spiegare soprattutto alle nuove generazioni che non ci deve essere questo salto tra l'offline e l'online, ma che il dialogare online dovrebbe diventare identico al modo in cui si dialoga di persona. Quindi non bisognerebbe mai dire qualcosa che non si vorrebbe fosse detto a noi, non si dovrebbero divulgare informazioni private altrui, soprattutto fotografie, immagini, video. Non si dovrebbe offendere pubblicamente un altro utente, soprattutto se lo si offende per ottenere dei like, delle condivisioni, dei consensi, per creare dei gruppi che ci danno ragione nel momento in cui si veicolano delle offese o dei discorsi d'odio. Occorre poi fare molta attenzione al fatto che le parole online possono essere fraintese, questo perché non si vedono le espressioni del viso e del corpo di chi parla e in questo caso spesso le faccine, i cosiddetti emoticons, possono aiutare molto a comprendere il tono di ciò che si sta scrivendo e anche a dipanare delle interpretazioni, delle questioni o dei problemi che possono sorgere. È poi essenziale, ad esempio, non rispondere con offese ad altre offese, continuando ad alimentare l'odio, oppure non mettere alla gogna le persone con dei post o con dei video, anche per coalizzare degli eserciti di altre persone contro di loro. Molto meglio è il tentativo di dialogare in privato con la cosiddetta controparola, cercando di riportare un dialogo pacato, anche se è molto complesso. E fondamentale è, secondo me, come chiusura di questa quarta regola, non scherzare mai né offendere sui temi della razza, della religione, della disabilità, su aspetti fisici delle persone o su qualsiasi cosa che possa comunque discriminare online. Questo perché le tecnologie amplificano tantissimo le frasi razziste e discriminatorie, così come possono ferire profondamente dei discorsi che diventano pubblici e si condividono online con migliaia di persone sul sesso, sulla sessualità o anche sugli aspetti intimi delle persone. Quindi quarta regola di educazione civica sulla quale riflettere: analizzare bene il dialogo online, il modo di parlare con il quale ci si pone in rete e si inizia a vivere in questo favoloso mondo online. Quinta regola, essere un po' hacker, che l'educazione civica digitale sia anche un'educazione all'uso intelligente, all'insegnamento e all'apprendimento delle tecnologie in maniera produttiva. Non in maniera automatica o tipo robot, ma in maniera creativa. Allora, un corretto approccio sin dall'adolescenza all'uso delle tecnologie si è visto che è in grado di aumentare notevolmente le capacità inventive, di critica, la produttività nello studio, la produttività nel lavoro e anche la scoperta di nuovi fenomeni, quindi l'accrescimento culturale. Quindi un approccio un po' hacker che segua nel percorso di apprendimento dell'uso tecnologico e di questo mondo online delle strade poco battute, che si basi sulla curiosità, sullo scoprire le nuove funzioni delle applicazioni, sulla programmazione, sul coding fin da piccoli, può portare buonissimi frutti. Lo scoprire delle funzioni non conosciute, ad esempio, il capire come le tecnologie possano essere usate al meglio nella vita quotidiana, sono due elementi essenziali per essere, da un lato, dei giovani hacker o anche dei vecchi hacker, e dall'altro per sfruttare al meglio e entrare veramente di diritto in questo nuovo contesto digitale. Perché è indispensabile essere un po' hacker oggi nell'apprendimento delle tecnologie? Ma innanzitutto perché le tecnologie in molti casi di oggi ci rendono stupidi, cioè non ci aiutano a comprendere il loro nucleo, ma questi strumenti touch, intuitivi, immediatamente utilizzabili, ci presentano le più importanti funzioni come semplici, senza bisogno più di leggere le istruzioni. Invece il conoscere in profondità i software, i programmi che si usano, permette di affrontare innanzitutto tutti gli imprevisti che si possono presentare. Inoltre essere un po' hacker vuol dire anche condividere la conoscenza, condividere al massimo livello possibile con i propri compagni, col proprio gruppo, con la società che si frequenta, ciò che si apprende. Anche in internet, tutto ciò che si apprende è bene renderlo pubblico, per far sì che i nostri amici, i nostri compagni di scuola, che abbiano gli stessi nostri problemi, li possano risolvere grazie anche alle nostre scoperte. In ogni momento dell'apprendimento, fin da bambini, occorrerebbe stimolare la curiosità, anche utilizzando ad esempio i videogiochi o i giochi di ruolo, che non vanno visti come un problema, ma tutti i più grandi esperti di informatica hanno iniziato con i videogiochi. La tecnologia andrebbe usata in maniera evoluta e non in maniera stupida, dovrebbe servire per comunicare, soprattutto con altre culture, per recuperare informazioni utili, per fugare tutti i dubbi che si hanno, anche per raccogliere nuova conoscenza. Fondamentale, secondo me, è anche insegnare a usare i video, le immagini, i grafici, frequentare YouTube, perché immagini e video rimangono spesso più facilmente impressi. E anche il comprendere le funzioni nascoste ci rende più sicuri alla fine, più sicuri nel caso volessimo cancellare, che ne so, le informazioni che lasciamo sui dispositivi, le tracce della nostra navigazione, aumentare il nostro livello di privacy. Quindi questa quinta regola di apprendere al meglio le tecnologie con un approccio di hacking e con un approccio di grande curiosità è probabilmente un aspetto essenziale. Una sesta regola di educazione civica digitale che dovrebbe improntare e conformare un po' l'attività di tutti riguarda la netiquette, i comportamenti e il cosiddetto galateo digitale. Qual è il problema qui? Il problema è che quando si entra in un nuovo ambiente occorre conoscerne le regole prima di iniziare ad agire e anche a dialogare con gli altri abitanti di questo ambiente, e nel caso non si rispettino le regole si può venire esclusi, discriminati, si può essere oggetti anche di offese. E questo si tratta di una forma di galateo che prevede delle regole ben precise online che aiutano la convivenza insieme. E qui molti comportamenti sono importanti, si pensi dai più stupidi ai più semplici, come non usare le lettere maiuscole nel dialogo perché significa gridare, oppure usare correttamente le faccine per far comprendere meglio ciò che vogliamo dire, il rispondere con precisione ai messaggi altrui citando e quotando bene le parti cui ci si riferisce, il non criticare pubblicamente le altre persone per gli errori di ortografia, gli errori di battitura, sbagli dovuti alla velocità nella digitazione, il non mandare email in chiaro a migliaia o centinaia di persone, o il non allegare dei file troppo pesanti, soprattutto se inviati nell'era delle comunicazioni mobili quando si paga a giga, e così via. Quindi la sesta regola è capire che nell'ambiente dove si entra, oltre alle norme di cui si parlava prima, c'è anche un galateo. E perché è opportuno affrontarlo e perché è opportuno parlarne e discuterne? Perché innanzitutto perché è essenziale comprendere il galateo tecnologico almeno nelle sue basi, e anche perché le tecnologie presentano ogni giorno degli ambienti nuovi nei quali ci si trova e nuovi comportamenti ai quali ci si deve abituare. Questo serve innanzitutto per le relazioni tra le persone e per creare un senso di comunità, tanto che si può individuare un galateo per ogni singolo ambiente che ci troviamo a frequentare, dalla chat a Facebook, dai social network a Instagram, da un forum a un blog. Questo galateo tradizionale si è venuto integrando nei tempi più recenti con alcune vere e proprie emergenze. ad esempio, non si torna mai abbastanza sul linguaggio violento, per cui non è un buon comportamento oggi commentare con linguaggio violento su Facebook sulle bacheche altrui, ma anche sulle proprie. Oppure, che ne so, taggare altre persone, iscriverle a gruppi senza il loro consenso o senza prima avere domandato il permesso, viene vista come un'invasione della privacy o anche come un disturbo costante. Anche nelle chat, nei gruppi di WhatsApp si possono individuare regole di comportamento. Si pensi al rispetto della privacy e dell'intimità altrui, al non inviare foto e video di altre persone, al mantenere toni pacati o un linguaggio corretto. Quindi sesta regola è cercare di comprendere, di studiare anche il galateo tecnologico online negli ambienti vecchi e nuovi che stiamo frequentando. Settimo tema e settima regola di educazione civica digitale riguarda il cyberbullismo, l'odio e lo stalking, che sono un problema oggi concreto e in alcuni casi e in alcuni contesti anche una vera e propria emergenza. Qual è il problema? Il problema è che i comportamenti di bullismo, di stalking tra adolescenti e di linguaggio violento sono molto, sempre più frequenti anche tra le generazioni più giovani. Di solito vediamo tantissimi casi dove una persona più forte molesta una persona più debole sino a condizionarle la vita quotidiana, causandole dolore, causandole paura, cambiando proprio il suo modo di vivere. Allora la vittima sta male, è esclusa dal gruppo, vede calare ad esempio il suo rendimento scolastico, a volte arriva persino a pensare di suicidarsi. E il bullismo oggi viene portato soprattutto con mezzi telematici, con messaggi, email, sms, sui social network, nelle chat di WhatsApp. E spesso non si comprende che certi comportamenti sono veri e propri reati e che online sono molto più violenti dei loro omologhi, diciamo, nella vita reale e di quelli portati di persona. Perché è opportuno parlarne di bullismo, di stalking tra adolescenti, come nuove regole di un'educazione digitale? Ma innanzitutto perché è un tema che è di una violenza estrema. Il bullismo online è molto più forte, molto più duro di quello tradizionale. È portato anche dalle ragazze, dura 24 ore su 24 continuamente, non si ferma mai. Ha dei tratti ossessivo-compulsivi tipici che magari le tecnologie possono agevolare. Si ripete costantemente con grande potenza, quindi si immagini l'impatto che può avere anche emotivo su un ragazzo giovane. I bulli si possono poi riunire in gruppi, diffondere le informazioni private della vittima in rete, amplificando ulteriormente il danno. Per difendersi occorrerebbe creare delle reti, secondo me reti che uniscano le vittime, perché di solito basta un bullo a tenere in scacco un'intera classe. Se però viene messa improvvisamente a nudo la sua attività e il suo comportamento, allora tutto quel coraggio crolla e le cattiverie tendono a cessare. Quindi il denunciare subito le attività, il non tenerle nascoste, è il primo comportamento da seguire, perché di solito per vergogna, per diffidenza nei confronti dell'autorità o degli insegnanti o per paura di un'ulteriore vittimizzazione si preferisce non parlare. Quindi settima regola, prestare grande attenzione ai nuovi fenomeni dello stalking, del bullismo, del linguaggio d'odio, dell'aggressività tra adolescenti e capire che possono sfociare in veri e propri crimini informatici. Per cui le tecnologie sono un'invenzione stupenda, utile all'essere umano, però allo stesso tempo possono essere dannose nei confronti del prossimo e veri e propri crimini informatici, cioè comportamenti criminali che possono essere portati col computer, ad esempio lo stalking, le molestie tra adolescenti, sono fattori molto preoccupanti che vanno disciplinati, vanno evitati, sia per garantire il cosiddetto uso responsabile delle tecnologie, ma anche per garantire una tranquilla convivenza in rete. È vero che in molti casi possono apparire come dei semplici scherzi, ma semplici scherzi non sono, perché la capacità di questi comportamenti di fare del male a un'altra persona è altissima e la vittima non percepisce mai queste azioni come scherzi, come burle, ma come vere e proprie aggressioni violente. E perché è obbligatorio parlarne soprattutto con le nuove generazioni? Perché per tanti motivi, innanzitutto perché oggi è molto semplice commettere un'aggressione o un crimine di questo tipo, ad esempio inviare email o messaggi minacciosi, entrare nella casella di posta elettronica o nel profilo altrui, ma spesso non si è consapevoli che si tratta di un reato grave e non di un semplice scherzo. Poi abbiamo il problema che i comportamenti sono amplificati dalle tecnologie, per cui il danno che viene fatto è ancora maggiore. Si pensa alla violazione di una casella di posta elettronica e al mettere online e diffondere tutti i messaggi della vittima. I reati sono poi persistenti, cioè le informazioni dannose rimangono in rete per anni e quindi il danno può durare mesi, anni e anche decenni. Infine, questi reati e queste aggressività e aggressioni sono social, cioè si connettono le varie persone, i vari utenti che li condividono e diventano ancora più nocivi. Tra i crimini e tra i comportamenti da evitare ci sono ad esempio l'accesso abusivo a un sistema altrui, che sia un computer, un telefonino, un profilo Twitter, Instagram o Facebook, il non rubare mai e l'impossessarsi delle password altrui e delle credenziali altrui, cioè i nomi utenti e i codici di accesso, il non inviare false email col tentativo di ottenere informazioni riservate, il cosiddetto phishing, e anche lo stalking, per chiudere questa regola, è molto importante da valutare. Lo stalking tra adolescenti consiste di solito in molestie ripetute che si effettuano con le tecnologie, e anche in questo caso sono dei crimini veri e propri. Non parliamo soltanto di invio di messaggi volgari, offensivi, ma proprio la messa in circolazione, l'estorsione, il tentativo di recuperare fotografie o video o vignette, il fare fotomontaggi, il ricattare la vittima per ottenere ulteriori fotografie, minacciando di fare circolare quelle di cui si era già in possesso. Quindi attenzione, grande attenzione e cultura sul bullismo, sullo stalking e sui crimini informatici tra gli adolescenti. La regola successiva è la penultima, stiamo andando un po' alla conclusione, è la terzultima, pardon, è la protezione della privacy, protezione della privacy e della libertà di parola. Sarebbe interessante divulgare un'attenzione e un recupero della privacy e della libertà di manifestazione del pensiero nel loro aspetto e connotazione però più pulita. Innanzitutto perché la protezione dell'intimità e della privacy delle persone sembra sempre più rara nel mondo moderno. Oggi viviamo nella società dell'esibizione, vengono autopubblicati anche i dettagli più intimi delle persone, invece i dati bisognerebbe chiuderli. Le proprie informazioni bisognerebbe diffondere il meno possibile e anche i dati altrui andrebbero sempre protetti. E anche della libertà di parola non bisognerebbe abusare, perché spesso l'idea che non ci siano controlli, che si possa dire qualsiasi cosa in rete, fa riflettere meno su ciò che si dice. Quindi questa regola, un ritorno alla privacy, al controllo e alla riflessione su ciò che si dice, permetterebbe di vivere l'esperienza online non solo in maniera più sicura, ma anche forse più rispettosa dei diritti nostri e degli altri. Perché è importante parlarne? Perché da grandi poteri derivano sempre delle grandi responsabilità. Cioè internet mette a disposizione strumenti potentissimi per far circolare il nostro pensiero, per parlare, per scrivere, ma anche strumenti potentissimi per conoscere e violare l'intimità altrui, la privacy altrui, per parlare senza limiti e offendere con l'idea di essere invincibili. Invece non dovrebbe essere così. La violazione della privacy è una delle cose più terribili, soprattutto se i dati vengono messi in circolazione. Significa violare il lato più intimo dell'altra persona, senza più tra l'altro la possibilità di tornare indietro e di recuperare quei dati. E anche i nostri dati andrebbero protetti il più possibile, perché se circolano e se sono esibiti, possono essere usati contro di noi. Anche il fatto che si possa parlare liberamente fa dimenticare la questione che siamo in pubblico e che tutti vedono e possono far circolare e rimbalzare le nostre parole. Quindi anche se Facebook o WhatsApp ci consentirebbero di dire immediatamente, ci consentono di dire immediatamente quello che pensiamo, non bisogna mai dimenticare che non esiste un mio profilo, una mia bacheca, ma che tutto ciò che diciamo è pubblico ed è letto da tutti. La penultima regola riguarda invece il benessere, per così dire, fisico e morale nell'ambiente dove noi operiamo. E anche in questo caso questa regola è condizionata all'odio e alle espressioni che circolano. Il linguaggio usato in rete è importante non solo per evitare reati, come si diceva prima, ma anche per e quindi garantire il rispetto dei diritti degli altri, ma anche per aumentare il benessere in rete, nel mondo online. Ossia stabilisce con quanto piacere, con che livello di produttività le persone si collegano alla rete. Oggi un sensibile aumento di aggressività, di linguaggio d'odio, a causa anche di quell'effetto disinibitorio di cui si parlava prima, può portare a alterare questo ecosistema. tutti si sentono anonimi dietro allo schermo, allora si usa un approccio diverso da quello che si terrebbe di persona. In realtà noi dovremmo adattare i nostri comportamenti a questi cambiamenti e alle potenzialità offerte da internet, quindi smussare i lati più pericolosi e ripensare al linguaggio da utilizzare e ai comportamenti da tenere anche nei momenti di discussione più accesa. Anche perché esistono tanti modi per condurre un dialogo pacato, produttivo e che non sia offensivo in rete. E spesso, come si diceva prima, basta comportarsi come ci si comporterebbe nel dialogo di persona. Si tenga a mente anche che l'anonimato non esiste, perché tutto in rete è tendenzialmente tracciato, a meno che uno non usi degli strumenti ad hoc. Quindi chi offende è facilmente individuabile, ma non solo. Oggi chi offende tende anche a farsi identificare perché vuole ottenere una sorta di consenso. Piccole regole di convivenza permettono a tutti di stare meglio nell'ambiente online. Non dire online quello che non si direbbe di persona, ricordarsi che tutto viene amplificato e che rimane per sempre, non alimentare discussioni inutili o trollare, non offendere, non coalizzarsi tutti contro una persona, non prendersela con i più deboli, non usare le maggiori competenze informatiche, le maggiori conoscenze per vendicarsi o per aggredire, ma soprattutto pensare sempre a come si può sentire la vittima, cioè la persona più debole in questo contesto digitale, quindi non fare a nessuno quello che non vorremmo fosse fatto a noi. Soprattutto, come dicevo prima, non discriminare, perché le tecnologie oggi garantiscono grandi possibilità di social sorting, cioè di categorizzare le persone in base alle loro preferenze, alla loro religione, ai loro gusti, ma questo può essere anche una fonte di discriminazione. Ultima regola di educazione civica digitale: essere sempre protetti, cioè cercare di alzare una barriera difensiva online. Questo perché gran parte della sicurezza online dipende da noi, dai nostri comportamenti, dalle nostre competenze. E quindi gran parte di quanto ci sentiamo bene in questo nuovo ambiente online dipende dalle sicurezze che noi approntiamo. In rete ci sono oggi miliardi di persone, miliardi di utenti, alcuni sono buoni, corretti e utilizzano il mezzo di comunicazione per scopi positivi, altri invece cercano di attaccare gli utenti per truffarli, per rubare le credenziali e le password, per accedere ai loro computer per trafugare informazioni, per offenderli, per molestarli. Allora è indispensabile essere molto preparati per difendersi da tanti tipi di attacchi e tenere dei comportamenti che non mettano in pericolo noi e soprattutto i nostri contatti. Perché è importante parlarne ancora oggi, anche se di sicurezza personale online ne parliamo da 20 anni quasi? Perché spesso non si conoscono bene le tecnologie che si usano e i loro limiti. Un sistema operativo non aggiornato, una password facile o che abbiamo rivelato in qualche occasione, un virus che era legato a un'email di un nostro amico e che noi abbiamo aperto, un criminale che ci prende di mira e inizia a offenderci o a fare attività di stalking. Questi sono tutti accadimenti che possono capitare a chiunque in ogni momento. Allora allestire un sistema di difesa è oggi essenziale e fa parte integrale di quell'educazione civica digitale di cui stiamo parlando. Bisogna avere delle password forti, cambiarle di frequente, non rivelarle mai, un sistema operativo sempre aggiornato, un antivirus anch'esso aggiornato. Dobbiamo ricordarci di fare un backup di tutti i dati, anche dei telefoni, e soprattutto dobbiamo fare attenzione ai comportamenti, perché oggi gli attacchi si basano anche sui comportamenti. Ci arriveranno ogni giorno e ci continueranno ad arrivare mail con link che ci chiedono di cliccare, ma bisogna sempre diffidare dagli allegati, diffidare dai link, diffidare anche dall'identità altrui, che in rete cambia facilmente per ingannare le altre persone, che vanno sempre validate e verificate. Quindi la decima regola di chiusura è che una buona cittadinanza digitale, essere un bravo cittadino digitale, vuol dire anche avere un livello di sicurezza e di protezione dei propri dati, dei dati altrui, elevato. E questo livello si può ottenere soltanto studiando e conoscendo gli strumenti della sicurezza informatica.